Buonasera a tutti, mi chiamo Maria Grazia, partecipo alla preghiera di Tesè da circa 2 anni insieme con la mia famiglia, con mio marito Francesco e con le mie figlie Esther e Mirsada. È per noi un momento molto importante come famiglia e insieme all'Eucarestia della domenica e a un po' di preghiera serale, il nutrimento che ci tiene in piedi e ci fa camminare nella fatica quotidiana e nel lavoro di tutti i giorni. E questa sera sono proprio qui per raccontarvi qualche cosa del mio lavoro di tutti i giorni. E io sono un'insegnante delle medie, insegno lettere da quasi 24 anni e gli ultimi 11 ho avuto la fortuna e la grazia di lavorare in ospedale a Regina Margherita e in particolare nel reparto di oncologia. E provo a raccontarvi un po' che cosa vuol dire fare scuola in ospedale ai bambini malati. Allora, intanto proviamo a immaginare che anziché gli alunni che vanno nelle aule, ci sono gli insegnanti che vanno nei reparti. Al posto dei banchi della cattedra ci sono dei letti d'ospedale con a fianco una sedia, uno sgabello. Al posto della lavagna un computer portatile sistemato alla meno peggio su un letto. Si fa lezione in camera singola, allora l'insegnante arriva, un parente stretto che in genere è la mamma esce dalla camera per magari fare 2 passi, andare a prendere un caffè e approfitta così della nostra presenza e noi iniziamo la lezione, che è spesso interrotta da un apparecchio che suona oppure dal medico che deve fare la visita o dall'infermiera che deve cambiare la flebo. Poi facciamo lezione in ambulatorio, che è una grande sala d'attesa, quindi si fa lezione nel caos tra tanti bambini di tutte le età, i loro genitori, medici, infermieri che vanno e vengono, volontari. Allora lì l'insegnante più fortunato, quello che arriva per primo, riesce ad aggiudicarsi un pezzo di tavolo e gli altri in genere si accovacciano a fianco del ragazzino che è seduto magari con un quaderno, un libro sulle ginocchia. Facciamo anche lezione in centro trapianti attraverso una vetrata e un citofono. Ecco, questo un po' per darvi un quadro dell'ambiente. Ma far scuola in ospedale è soprattutto guardare negli occhi ogni singolo ragazzo che noi avviciniamo per capire quali sono i suoi sogni, le sue potenzialità e proporre un percorso adeguato, bello, adatto a lui. E allora è far scuola con Marta, che ha 11 anni, una ragazza molto sensibile, che in ospedale ha scoperto la poesia e allora scrive versi ai quali affida le emozioni che porta dentro. È far scuola con Anna, ragazza di terza media con le idee molto chiare, che da grande vuole fare il medico legale, allora deve iscriversi al liceo scientifico e non può rimanere indietro di neanche mezzo paragrafo. E anche far scuola con Robert, che è un ragazzo di 11 anni, appena arrivato dalla Romania, perché là le cure nel suo paese non erano possibili, quindi ha interrotto tutto, salutato i parenti, è arrivato con la mamma. E allora per lui fare scuola in ospedale vuol dire soprattutto imparare l'italiano per poter spiegare i suoi sintomi, per poter capire la terapia che deve seguire, anche per riprendere gli studi interrotti, per riprendere la matematica e la musica. E insomma, è far scuola tanti ragazzi diversi, ogni ragazzo è un po' un mondo, un universo diverso. Eppure tutti questi ragazzi hanno qualcosa in comune, una malattia grave, un tumore, una leucemia, che è arrivata all'improvviso, nessuno se l'aspettava, e quando una malattia così grave arriva, mette in crisi tutta la vita di una famiglia. Non esiste più un passato e un futuro, esiste solo più il presente della malattia, non si riesce più a progettare. Ecco allora l'importanza della scuola da questo punto di vista, perché i ragazzi con malattia grave in genere per un anno intero non possono frequentare la loro scuola di appartenenza. Allora c'è la scuola in ospedale che cerca di parlare agli aspetti sani dei ragazzi malati, perché il ragazzo malato non è solo il contenitore di una malattia, è una persona e quindi ha degli aspetti sani e si fa leva soprattutto su questi, perché il ragazzo possa comunque continuare a crescere, possa immaginare un futuro in cui lui torna con i suoi compagni, con i suoi insegnanti, con i suoi amici di sempre. Ecco, allora, la scuola in ospedale è un po' una scuola affidataria, provvisoria, e deve fare di tutto perché questo ragazzo, quando rientrerà a scuola, possa trovarsi bene in classe, non indietro, senza problemi. Ma la scuola in ospedale deve anche essere una scuola bella, che propone delle cose belle che i ragazzi fanno volentieri. E quindi questi ragazzi hanno anche dei sogni, delle passioni, anche se magari al momento non si vedono, allora tocca un po' all'insegnante andarli a riscoprire, a risvegliare. E allora si propongono dei percorsi che i ragazzi amano particolarmente e così diventano protagonisti di qualcosa, scelgono loro un po' il loro percorso, a partire proprio da queste loro passioni. E ancora, la scuola in ospedale è una scuola che propone una didattica abbreviata, perché il tempo è davvero poco e allora noi dobbiamo cercare di conseguire degli obiettivi, dare dei contenuti fondamentali e da raggiungere però col percorso più breve possibile. Questo però non a scapito dei risultati, che devono essere di alto livello, perché quando i ragazzi ritornano a scuola non possono sopportare dei fallimenti, delle delusioni anche in quel campo, e poi perché da grandi guariti devono svolgere delle professioni adeguate e in genere significa da alta scolarizzazione. Ecco, questo è un po' il mio compito come insegnante in ospedale. Però devo dire che io entro in ospedale sì come insegnante, ma anche come persona, quindi come credente e come cristiana. E la malattia, la sofferenza dei bambini, dei ragazzi, mi provoca. Una delle cose che mi colpisce di più è quando lavoro in dei hospital, magari con il ragazzino delle medie, e negli altri letti, in genere sono camere di 4 letti, c'è un bambino molto piccolo, a volte di pochi mesi o di pochi anni, che piange disperato. E allora, tra una lezione e l'altra, in me nascono delle grosse domande. E le prime sono: perché, Signore? Dove sei, Signore? Perché ci nascondi il tuo volto? Perché non fai qualcosa? E io ho trovato tante domande di questo tipo nei salmi di lamentazione. Io amavo molto cantare i salmi di lode e ultimamente mi trovo invece a pregare con qualche versetto di questi salmi di lamentazione, di quelli magari più bui del Salterio, proprio come quello che abbiamo letto questa sera, il Salmo 88. Però l'orante, che è un malato terminale e dice gli brucia la pelle, sta proprio male, continua a rivolgersi al tu di Dio. Anche se è provato, non smette di pregare e continua a chiamare Dio, Dio della mia salvezza. Allora forse è preghiera anche questa, anche fare queste domande, anche contestare Dio, chiamare Dio in giudizio. E poi lasciare a lui il silenzio o la risposta che non arriva, cioè lasciare che Dio continui a essere mistero. E come credente mi provoca la morte dei bambini e dei ragazzi, perché sì, tanti guariscono. Le stime dei medici dicono il 75-80% dei bambini guarisce, però non tutti. La medicina ha fatto dei passi da gigante, ma ci sono dei fallimenti. E quindi alcuni bambini e alcuni ragazzi muoiono. Ma che fatica a dirlo. Anche in ospedale, quando un bambino muore, non lo si dice così apertamente. E per avere la notizia bisogna interrogare tante persone. In fondo i nostri ospedali, la nostra società, magari noi abbiamo paura della morte e della morte non bisogna parlare. È carica di rimozione, di mutismo, di difficoltà questo tema. E a questo proposito una suora irlandese ha scritto questo: per una società che sente come diritto acquisito la longevità, la morte di un bambino è sentita come oltraggiosa. Oppure in un romanzo bellissimo su questo tema, intitolato Oscar e la dama in rosa, il protagonista è un bambino malato grave, terminale di 10 anni, che ha capito che sta andando verso la morte e ha capito che gli altri non gliene vogliono parlare. Ho capito che sono diventato un cattivo malato, un malato che impedisce di credere che la medicina sia straordinaria. Questo è quanto viviamo nella nostra società, la rimozione della morte. Eppure il Vangelo, anche quello che abbiamo letto questa sera, ci dice che dobbiamo guardare in faccia la morte. Nella città di Nain ci sono due gruppi, un gruppo che accompagna Gesù, un gruppo festoso che entra in questa città e un altro gruppo che esce da questa città accompagnando al sepolcro un morto. In qualche modo questo Vangelo ci dice che la città degli uomini va verso la morte, verso la tomba, verso il lutto. E allora dobbiamo dire che in ospedale si va per guarire, ma a volte si va anche per morire. Però non è tutto qui. Possiamo vedere la cosa anche in un altro modo. Man mano che noi camminiamo verso la morte, in realtà Gesù ci cammina incontro. Quindi ogni giorno che passa noi ci avviciniamo alla morte, ma è anche vero che ogni giorno che passa Gesù si avvicina a noi, si fa incontro a noi. E in questo brano di Vangelo c'è una storia di miracolo, c'è Gesù che tocca la bara, tocca il legno e quelli che portano alla tomba si fermano. Quindi Gesù ha questo potere di arrestare i piedi della morte. E quando Gesù toccherà il legno, quello della croce, la morte sarà veramente vinta. Allora ecco la nostra grande speranza. Cristo risorto è la nostra buona notizia, è la buona notizia, è il Vangelo. Lui ha vinto la morte. E dopo la morte saremo sempre con il Signore e con le persone che ci hanno amato e che noi abbiamo amato. Io ho visto questa fede, questa speranza in alcuni ragazzi malati terminali che sono andati verso la morte. E una famiglia ha voluto raccogliere in un libricino i ricordi di questo bambino e mi ha colpito l'annuncio della morte che è stata data di questo ragazzino che si chiama Gabriele. Il Signore ha chiamato a sé Gabriele, 14 anni, che ha vissuto molto bene la sua malattia e serenamente cosciente ha affrontato la morte. Diceva al medico alcuni giorni prima: «Dottore, io vado in paradiso, ci rivedremo là». Al che il dottore, scherzando: «No, io non sono abbastanza buono, non ci andrò». E Gabriele: «Vedrà, dottore, che ci rivedremo». Ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia, ma anche speranza e fiducia nel Signore della vita. Ecco, molti ragazzi hanno avuto questo dono, il dono di questa fede, di questa speranza. Hanno preso coscienza di andare verso la morte e la loro famiglia, sorretta dalla fede, ha avuto il coraggio, l'audacia della verità. E a me colpisce sempre il racconto della morte di Gesù, secondo il Vangelo di Marco, quando il centurione ai piedi della croce dice: «Veramente quest'uomo era figlio di Dio». E il centurione, che è un non credente, che è un pagano, lo dice vedendo come Gesù era morto, nella maniera in cui Gesù era morto. E vi devo dire che ho visto avvicinarsi alla morte, quindi vivere gli ultimi giorni o le ultime ore, da alcuni ragazzi che mi hanno veramente colpito. Una ragazza di 12 anni, una volontaria le ha chiesto, come fa con tutti i ragazzi in oncologia, se aveva qualche desiderio, qualche sogno, se potevano farle un regalo. e lei aveva capito che andava verso la morte e aveva piacere di fare ancora qualcosa di bello nella vita per qualcuno. E allora ha detto: sì, per favore, mi aiuti a fare un bel regalo di compleanno a mia mamma, perché sarà il mio ultimo. Ecco, molti ragazzi hanno vissuto in questa maniera gli ultimi giorni, facendo qualcosa per gli altri. Tante lettere sono state scritte da questi ragazzi per chiedere qualcosa per altri. Ecco, per esempio, chiedere a un sindaco che venissero aggiustati i marciapiedi della città, perché non solo lui con la sedia a rotelle faceva fatica, ma tante mamme con i passeggini e le carrozzine. Oppure un'altra bimba che scrive al suo sindaco che la fontana dei giardinetti possa tornare a zampillare per i suoi tanti piccoli amici che giocavano in questi giardini. Ecco, davvero splendidi questi ragazzi che hanno saputo attraversare con Gesù la malattia e, io sono convinta, anche la morte. Vi dico solo più un'ultima cosa: presto ci sarà la preghiera della croce. E vi confesso che tante volte, quando ho appoggiato la fronte su questa croce, ho appoggiato i ragazzi che in quel mese facevano più fatica a vivere. Allora, visto che questa è una preghiera comunitaria, io credo che molti di voi abbiano già pregato con loro e per loro, e anche con me. E vi ringrazio perché questa preghiera mi aiuta a varcare la soglia di quel reparto in un certo modo. Ecco, ci vado nella fede nella risurrezione di Gesù, anche se ogni giorno è messa a dura prova, e ci vado come membro di una comunità più grande, sorretta e sostenuta dalla preghiera e dalla compagnia di tanti. Per questo un grazie a tutti voi.